Leggevo il rapporto della Fondazione ISMU, l'Istituto di Studi sulla Multietnicità, e soprattutto il modo in cui ne hanno riferito i giornali. Ancora una volta il problema della cittadinanza, della concessione della cittadinanza italiana, vedo, è soggetto a strumentalizzazioni, manipolazioni, a volontarie confusioni, diciamo così, che hanno due effetti: da un lato agitare, allarmare l'opinione pubblica, dall'altro impedire di avere una reale visione del problema e quindi magari di arrivare a questa soluzione infinite volte rimandata. I dati compresa la confusi e strumentalizzati per quanto sono, cosa dicono? Dicono che l'Italia è stato il paese europeo che nel 2022 ha concesso più cittadinanza ai suoi cittadini. Sono diventati nuovi italiani 213.716 persone, in Spagna, per fare un confronto, 181.000, in Germania 166.000, in Francia 114.000, in Italia 213.000 errotti. È bastato a qualche giornale di destra per fare titoli, grandi titoli, e ridere alla necessità di una nuova e buona legge, con l'argomento, la scusa, che già ci sarebbe qualcosa che funzionerebbe abbastanza. E magari, al di là appunto della strumentalizzazione, è un dato che può sorprendere chi pensa a un paese che, specie con un governo di destra, è particolarmente restrittivo rispetto a questi diritti. L'arcano lo ha risolto Diego Motta su Avvenire: è proprio perché in Italia siamo severi che i numeri stanno crescendo. Siccome si calcola che per ottenere la cittadinanza occorrono circa 15 anni, abbiamo ora l'effetto, l'onda lunga, di più anni di arrivi di immigrati e non recenti. Infatti, in testa a questa regolarizzazione di cittadinanza ci sono provenienti da Albania, Marocco, Romania, Brasile e India nel 2022, non proprio le provenienze più recenti, no? Di questo e degli ultimi anni. E dunque semmai risalta ancora più la necessità di non rendere così lungo, annoso, complicato, faticoso, discrezionale, casuale questo processo di riconoscimento della cittadinanza o della nazionalità, ecco, accettiamo di usare questa parola magari oggi politicamente più accettabile. Ma l'alto o relativamente alto numero di nuovi cittadini ci dice molto anche sul fatto che certi processi vanno avanti comunque, possono essere ostacolati o ritardati, ma vanno avanti, le società cambiano, la cittadinanza appunto si allarga. In che modo questo avviene? In che modo grottesco, faticoso, accidentato? Lo dicono in fondo queste statistiche, ma lo racconta con molta vivacità un romanzo appena uscito. Prendiamo allora un libro e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
C'è dunque questo romanzo appena pubblicato da Sellerio, che racconta anche un avventuroso tentativo di ottenere la cittadinanza. C'è nella trama questa storia tormentata, diciamo, perfino nel titolo, che almeno in parte fa riferimento a questa sfida di ottenere la cittadinanza italiana, e lo spiego subito questo aspetto. Si intitola La Signora Meraviglia, il romanzo, anche perché in uno degli uffici romani dove le protagoniste cercano di risolvere il problema, così lo chiamano, la questione della cittadinanza, la cittadinanza della più vecchia delle due, che è in Italia da 40 anni, una impiegata, un po' spazientita, un po' infastidita, tamburellando sui fogli borbotta: per il rilascio devi presentare una quantità di documenti che ti conviene rimanertene col permesso di lavoro, tanto quello mica scade, lascia perde. Ma poi sono tutti fissati, cittadinanza di qua, cittadinanza di là, manco fosse tutta sta meraviglia. Al che la nipote, più combattiva della zia, dice: fosse anche l'ultima cosa che faccio, giuro che te la faccio prendere io, la signora Meraviglia. Eccolo qua, il sinonimo, la metafora giusta per la cittadinanza, la signora Meraviglia. È la metà del titolo, perché c'è anche un'altra signora Meraviglia, perché questo romanzo ha un po' due tempi, è un po' un doppio romanzo, nel presente e nel passato, per così dire molto coinvolgente, spesso anche divertente, a volte commovente. Lo ha scritto Saba Anglana, che è una cantante e attrice bravissima, autrice di testi. Come cantante e attrice la conoscevo già, è molto brava, poi è autrice di testi anche lì. Qui però è pienamente scrittrice. Lei è nata a Mogadiscio, però non è somala, non è così semplice. Per capire perché dobbiamo conoscere un po' la storia di quell'Africa orientale già italiana. Infatti Saba ha un padre italiano, piena una storia piena di conflitti, contrasti, naturalmente fughe, diaspore, migrazioni e guerre. Oppure leggere questo libro, che non è solo appunto la bizzarra storia di un tentativo di cittadinanza ambientato ai nostri tempi, dentro le strade di Roma, i quartieri e gli uffici, ahimè, e gli impiegati, ahimè, romani, una storia, ma anche una storia familiare complessa e lunga, tormentata di una famiglia con tutti i suoi appunto contrasti, ma anche insomma la capacità di sopravvivere e di convivere. È una storia complessa, dicevo, che comincia appunto con l'occupazione, durante l'occupazione coloniale italiana, quindi alla fine degli anni 30, perché gli antenati e le antenate, soprattutto le antenate di Saba, che racconta, sono etiopi, ma vivono sempre in Somalia. E qui appunto ambientato il secondo tempo di questo romanzo, e c'è la seconda signora meraviglia, che si chiama Wesero Dinkinesh, spero di aver tra tante lingue e pronunce di questo libro azzeccato quella giusta, che vuol dire proprio signora meraviglia, ed è il nome di una guaritrice che in quei tempi cercava di guarire questa sorta di disagio, o malattia, la chiamano apertamente così, della famiglia, che Saba Anglana è bravissima a raccontare, ma giustamente resti a definire, io penso si possa chiamare una forma di disappartenenza, no? C'è una delle zie della protagonista che di tutti i loro movimenti e spostamenti poi dice: sento una pianta che non trova mai il suo vaso. Ecco, tutto questo non genera che so disperazione e nemmeno amarezza o rabbia, anzi il romanzo è molta vitalità, scritto con molta ironia, molta dolcezza, persino allegria nella voce di chi la racconta, anche se appunto non trascura le tragedie del passato e le fatiche del presente. Non dimentichiamo appunto quella signora meraviglia, la agognata cittadinanza da ottenere. Il passato è quello di un territorio segnato dal colonialismo italiano, poi dalla breve parentesi britannica, poi l'indipendenza e poi colpo di Stato soprattutto, e sotto la vernice progressista eccita il nazionalismo e porta alla fine della convivenza, una fuga in poche ore. L'Italia c'entra molto in questa storia, il padre della protagonista è italiano, è l'intraprendente affascinante Carlo, che si innamora di Nina, la sua segretaria africana a Mogadiscio, e poi con la famiglia numerosa di Nina dovrà fuggire appunto in questa storia avventurosa, finiranno in gran parte in Italia, a Ostia, sul mare di Roma, e per dire come la grande tormentata storia c'entra in questo romanzo. Nina, la madre della protagonista, è figlia di Worku After Mariam, vedete come sono i nomi, che vuol dire Worku Afertarian, vuol dire sei completamente d'oro e sei la ricchezza della Madonna. Questa è la traduzione del nome e cognome di questo personaggio, che noi conosciamo la prima volta come Worku il ribelle, sta con un fucile in braccio, una manciata di proiettili, dormiva sugli alberi e beveva la sua urina nella resistenza anticoloniale. E appunto invece il padre Carlo è fascista, un po' come tanti o tutti, ha un passato fascista, diciamo, come tanti o tutti gli italiani da lì, ma soprattutto ha un fratello che, come scopriremo, è stato un eroe della prima guerra mondiale, un pilota aereo della prima guerra mondiale, ma poi uno di quelli che avevano sparso l'iprite sulla testa del popolo dei miei nonni materni durante la guerra d'aggressione all'Etiopia, dice l'autrice. Forse mio nonno Worku, mentre combatteva sull'altopiano, lo aveva visto volare lì sopra e magari lanciare un po' di quel gas terribile. Ha tutta l'aria di essere una storia vera, però non schiaccia il racconto, non pensate che lo incupisca troppo, è tutto invece molto vitale, colorato, molto femminile, mi verrebbe da dire, ma devo usare con cautela questa categoria, ma insomma ci sono i vestiti, anch'essi segni di appartenenza, dunque da indossare con cautela, perché possono ispirare ostilità sia nelle pagine africane che a Ostia, dove la xenofobia è in agguato. Sono segnali, bisogna fare attenzione, ci sono i cibi, ci sono i canti, e ci mancherebbe, appunto l'autrice è una magnifica cantante, ci sono i corpi, anche quegli oggetti delle atroci mutilazioni sessuali, c'è la singolarità di questa famiglia molto forte, in fondo molto unita nella sua varietà, nelle sue avventure, nei suoi spostamenti, che a un certo punto però porta la zia a confessare di sentirsi niente. A un certo punto, di fronte a tutte queste storie familiari, l'avvocato che dovrebbe seguire il processo di ottenimento della cittadinanza, confessa: mi scusi, mi sono confuso. Non si preoccupi, dice Saba, ci confondiamo spesso anche noi, apprezzo il suo umorismo. No, le assicuro che è così, se chiedo a mia zia cosa si sente di essere, sa cosa risponde? Non saprei, fa l'avvocato, e io pesomala, forse quasi italiana. Niente, risponde, di gay, la zia appunto, niente, intervenendo per la prima volta da quando siamo entrati. Come niente? Proprio così, avvocato, ribadisco, mia zia dice che si sente niente. Ora io questa definizione l'ho letta molto tempo fa, prima della guerra nell'ex Jugoslavia, in una strana corrispondenza in cui un giornalista di Sarajevo diceva che suo figlio gli aveva detto: oggi abbiamo giocato a calcio contro la squadra della parentesi, la parentesi, che il padre si stupiva, cos'è questa parentesi? Insomma, indagando scopre che era la mezzaluna islamica e dunque che i ragazzi di questa scuola nella laica multireligiosa Sarajevo si stavano organizzando, si stavano dividendo per squadre di calcio, e quando il padre laico chiede al figlio: ma tu con chi giocavi? E lui dice: con niente. Era l'annuncio di una guerra in quel caso, quindi non è molto beneaugurante questo ricordo che mi è tornato in mente, se no per il fatto che casualmente, incidentalmente, quel ragazzo che si sentiva niente dopo anni l'ho conosciuto e ho visto che era meravigliosamente sopravvissuto, diciamo così, alla guerra e all'assedio di Sarajevo. Ecco, zia di gay si sente un po' niente, ma questo niente è mancanza, solo perdita, o è apertura? Possibilità, zia di gay è incerta, infatti non è che proprio insista per ottenere questa cittadinanza, sta qui da 40 anni, sta anche bene, con un piccolo trucco, se ho capito bene, la nipote le paga i contributi come fosse una colf e così rinnova il permesso di lavoro. La nipote però è preoccupata dalla via che stanno prendendo le cose, nel libro il razzismo, la xenofobia sono raccontati molto bene, anche se qui senza particolare amarezza o scandalo. Insomma, è la nipote che spinge, si impegna, sfida sia un po' la resistenza della zia, ma soprattutto l'assonnata indolenza degli impiegati romani, la distrazione degli avvocati, e con cui però la narratrice alla fine è un po' indulgente, no? Considerando tutta la storia familiare difficile. Scusi se insisto, ma perché non si considera somala? Non è nata a Mogadiscio, incalza l'avvocato. Sì, ma la cittadinanza somala non me l'hanno mai data perché sono andata da etiopi. E allora perché non etiope? Perché in Etiopia non ho vissuto neanche un giorno della mia vita, risponde la zia. Insomma, dal momento che è qui da 40 anni, perché non è italiana? Non ha la cittadinanza italiana, per questo siamo qui, grazie, dice l'avvocato, una punta di imbarazzo. Insomma, è tutto molto divertente, compreso e anche indulgente, diciamo. Poi diciamo zia di gay, ma zia di gay nasceva zigay per i genitori etiopi, poi diventava Elisabetta per gli italiani, Elizabeth per gli inglesi, a Mogadiscio tornava di gay per i somali che non pronunciavano bene la Z. Insomma, poveri avvocati, pure bisogna dirlo, e poveri impiegati, però poi ce la faranno, ci sarà alla fine, lo dico perché non è questo l'elemento di attesa e di trama, ci sarà una bella festa della cittadinanza, ma prima bisognerà ricomporre qualcosa, le due storie, i due mondi, i tuoi tempi, no, di questo romanzo, e dunque con la scusa di un ultimo certificato Saba in Africa ci dovrà tornare, e qui si capisce bene come questo racconto vivace, movimentatissimo, è per la protagonista un modo di guardarsi allo specchio, di riconoscersi, di rimettere insieme i pezzi, no, i propri frammenti, il grande mito familiare dentro la propria esistenza quotidiana, la primitiva foresta dove tutto è cominciato, perché comincia proprio così, con una scena di un ascaro somalo che rapisce la ragazza etiope. Proprio questo è il primo momento del libro, con i trenini di Ostia e gli autobus della piramide di Roma, intendo. C'è qualcosa di vertiginoso in tutto questo, di molto vitale e anche di molto istruttivo per chi parla di vite altrui, di vite straniere, di diritti, come la cittadinanza con troppa astrattezza e troppo poca verità. Timbuktu viene pubblicato il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18, e voi se volete scrivete a timbuktu@ilpost.it.